così come abitualmente, intanto siamo anche provati alla mia utite naturalmente, ma alle prove tecniche di trasmissione.
Mettiamo a dura prova i nostri ascoltatori che sì, hanno tanta pazienza, ne approfittiamo.
Cari amiche, cari amici, in effetti è proprio così. Però prima di cominciare, cara Gabri, sì, concedimi un attimo una...
Ma io ti concedo tutto quello che vuoi, cara amica.
Volevo dire una cosa. Sì. Innanzitutto, volevo ringraziare tutti i poeti, le poetesse, gli scrittori, le scrittrici che che non ha nessuna pretesa, non intende volersi imporre sulla scena culturale così come qualcuno potrebbe pensare, ma la nostra è una umile radio. Chi è venuta qui si può rendere conto, si è reso conto di dei mezzi di cui disponiamo.
Infatti.
Disponiamo di una piccola sala, di 4 microfoni che, come vedete, a volte sono alquanto ballerini. In regia, quando Dani M non c'è, abbiamo proprio il direttore della radio che stasera è qui con noi, Sam.
Ringraziamo invece di essere al mare, al sole.
Lui, vedi, si sacrifica giustamente per la causa. E il nostro contributo in questo bel discorso chiamato Tela Sonora vuole essere come un coordinamento tra queste differenti voci. Non vogliamo assumere le vesti di egocentrici, anche se posso capire che il nostro entusiasmo per alcuni può sembrare strano, però noi abbiamo un compito, una missione, o tale per noi è, che è quella di diffondere, di far conoscere attraverso l'etere, attraverso questo strumento, Radio Alma e Brustellando, delle voci che altrimenti non avrebbero potuto esprimersi. E penso a quanti hanno partecipato alla Foroff, a quanti hanno potuto conoscerci in diretta, a quanti continuano a scriverci, a quanti riusciamo a contattare via email.
E a quanti, scusami Mary, ci vengono loro a cercare.
E a quanti continuano ancora a cercarci. Quindi, quando questi poeti, questi artisti si raccontano, non sempre noi qui riusciamo a capire o a sapere previamente, e vi assicuro che di preparato c'è ben poco.
Quindi è una sorpresa, veramente. Tutto, la tela si anima tela, esatto, di tanta buona volontà e soprattutto di tanta passione.
Vi prego quindi di perdonarci, qualora di perdono poi si possa parlare, se ci sono magari a volte delle imperfezioni, magari a volte le voci possono essere un po' squillanti, però immaginate anche il nostro entusiasmo, la voglia di voler fare, la voglia di trasmettere un'immagine della nostra Italia, così tanto contestata anche sulla scena internazionale, un'immagine finalmente positiva, un'immagine di un popolo che si conferma essere un popolo di navigatori, innanzitutto, un popolo di artisti, un popolo di poeti, di scrittori, che come ben sapete viaggia. È il tema predominante, il tema che noi abbiamo scelto come filo conduttore, il tema che abbiamo ritenuto essere un valido strumento di incontro è proprio il viaggio. E allora, intorno a queste tematiche, miei cari amici, vi prego di voler condividere con noi questo cammino. Continueremo ovviamente a leggere e ad apprezzare i vostri commenti, le vostre critiche, però sappiate anche che non c'è malizia da parte nostra. Nessuno di noi aveva previamente esperienza di radio. Ognuno ha percorsi di vita e professionali totalmente diversi, però sappiamo di avere un impegno. Questo impegno è proprio verso quanti credono in quest'umile lavoro, e lo perseguiremo per ancora 2 mesi, poi l'ultima trasmissione è l'ultima settimana di luglio, prima di riprendere, forse poi chissà,
a settembre
la seconda edizione di Brustellando.
Anche perché chi viaggia tanto come noi ha bisogno di riposarsi per ricaricare le pile. Ma allora, questa sera...
Scusatemi per questo momento introduttivo, e per concludere ovviamente volevo salutare Anna Maria Farabi. Cara Anna, vorrei tanto riuscire ad avere 2 minuti per scriverti e... Lo farò.
Va bene.
È una promessa radiofonica.
Grazie, grazie. Allora, questa sera abbiamo ospiti vivi e vegeti in carne e ossa in radio. Ne parleremo dopo. Abbiamo... bacino. Abbiamo il nostro... Allora, ve li presentiamo, magari dicono giusto chi sono e poi dopo faremo l'intervista. Vai.
Salve, ciao a tutti. Emanuela Baldi, di Love Difference.
Buonasera, sono Filippo Fabbrica, coordinatore del progetto Love Difference, movimento artistico per una politica intermediterranea.
Bene, voi siete qua a Bruxelles perché c'è un evento particolare, domani c'è un grande workshop, giusto?
Domani sì, c'è la presentazione dei risultati di un workshop, Art for Social Responsible Transformation, un workshop finanziato dal programma Cultura 2008 che ha come partner, oltre alla Fondazione Pistoletto, anche un partner che ha sede qua a Bruxelles,
Benissimo, che abbiamo, se non erro, abbiamo conosciuto l'altro giorno un personaggio, no? Un valido rappresentante. Allora, intanto poi vi concediamo dopo giusto un momento per spiegare ai nostri amici ascoltatori il vostro lavoro e poi diciamo anche l'idea che avete avuto.
Wow! Beh, problemi tecnici in regia, speriamo di risolverli. A quanto pare uno dei microfoni non si sente bene.
Ah, vabbè, pazienza.
Quindi vai.
Ok. Allora, io questa sera abbiamo veramente tantissime persone, tre dirette, se riusciamo a farle tutte quante. La prima sarà Maria Chiara Prodi, la seconda probabilmente riusciamo ad andare in onda con Ardea Montebelli e poi ce n'è una terza con Nevar Nevara con le sue poesie, eccetera. Allora, tra tutte però una persona che non siamo riusciti purtroppo a probabilmente non riusciremo a mandarla in onda, ma manderemo soltanto le sue poesie, che è Angela Chermanti, giusto?
Però abbiamo il suo CD.
Sì, però non siamo riusciti a
metterci in contatto con
sì,
lei.
Non siamo riusciti ad avere il suo numero di telefono, ho insistito in questi giorni, probabilmente in vacanza. Angela mi ha mandato il suo libro, I misteri della speranza, speravamo di avere Georges Laurent qui con noi, che è la nostra voce saggia e profonda della radio di Bruxellando, ma Georges non è qui e quindi leggeremo noi le poesie di Angela Chermanti. Direi di iniziare allora, se sei d'accordo, dire, introdurre un attimino Ardea Montebelli, perché l'abbiamo chiamata? Questa era una serata speciale, che il 9 maggio è una festa molto importante qua a Bruxelles e volevamo infatti parlare di tutt'altro, quindi questo è, come diceva Mary, un momento che capita spesso, ci programmiamo le cose, cerchiamo di fare le puntate e poi salta tutto. Quindi Ardea Montebelli e Nicola Sommerstein, il gruppo dei nostri amici ebrei, dovevano venire in radio proprio perché la nostra idea era quella di mandare in onda delle voci che spiegassero un pochino l'esperienza. Mary, cosa mi stai dicendo?
Allora, questa puntata quando l'abbiamo pensata e preparata un mesetto fa, perché cerchiamo comunque di preparare, come diceva Gabri, le trasmissioni almeno un mese prima, nasceva dal fatto che oggi, nemmeno a dirlo, il 9 maggio, si celebra qui a Bruxelles Schumann, il giorno dell'Europa, la dichiarazione di Schumann. E quella che poi ha sancito l'affermarsi gradualmente nel tempo di quella che oggi è definita Unione Europea. Però non volevamo fare una puntata dei temi scontati. Volevamo fare una puntata un attimo diversa e volevamo trattare temi di cui spesso si preferisce non parlare. Quindi avevamo pensato ad una serie di esperti che ci avrebbero intrattenuto anche sul modo in cui l'Europa è vista dall'esterno. Qual è la percezione che stranieri che vivono qui e che lavorano nella capitale dell'Unione hanno dell'Unione Europea? Non ci siamo riusciti, semplicemente perché è anche un lungo ponte, e il 12 maggio, tra l'altro lunedì, è ancora un giorno festivo qui in Belgio, quindi in tanti sono partiti, immaginate, per due settimane di vacanza. Questo però non toglie che abbiamo in studio due ospiti che, come avete sentito prima, si sono spostati appositamente per farci compagnia durante questa serata e che tratteremo argomenti comunque validi, anche se non strettamente politici o geopolitici o che riguardino l'Europa. Però io so, cara Gabri, che di Ardea dovresti avere qualche poesia.
Eh sì.
Cioè, al di là della tematica, semmai non riusciremo a rispettare pienamente.
Anche perché Ardea, oltre a scrivere, è una grande fotografa. E infatti, tempo fa, circa un mesetto fa, mi mandò un invito per partecipare a, credo, a Forlì o a Ferrara, a una sua mostra fotografica. E sul sito di Bruxellando, nel blog, misi le foto, perché in effetti meritano. Sono foto scattate all'interno di una cattedrale molto bella e delineano un po' anche quello che lei scrive, un po' la sua anima, il suo percorso. E quindi niente, ci tenevo a parlare di Ardea. Allora, Ardea si occupa di poesia e di fotografia ed è una giornalista pubblicista. Nel campo letterario e fotografico, Ardea propone sempre percorsi di approfondimento della Sacra Scrittura. Ha pubblicato 6 raccolte di poesie, adesso non abbiamo purtroppo il tempo di parlare di tutte quante, Abbiamo però, proprio perché Ardea ce l'ha mandata, una raccolta, un'anima intera, dal Cantico dei Cantici. Quindi, proprio perché le sue fotografie sono sempre incentrate sulla figura così della Sacra Scrittura, quindi le chiese, le figure così, i santi, i personaggi, eccetera. Quindi, a questo punto io direi, se abbiamo tempo, magari telefoniamo Ardea. Intanto, io, mentre Mary cerca di contattarla, io vi racconto un pochino il suo percorso e poi speriamo di averla al telefono. Ardea ha ottenuto positivi riscontri in vari concorsi di poesia a livello nazionale. Organizza letture poetiche e mostre fotografiche in chiese e santuari. Collabora con musicisti e nel campo della fotografia ha al suo attivo 3 mostre personali fotografiche. Cari vecchi frammenti, L'anima del mare e Segni di croce. Una via crucis moderna con immagini e testi realizzata nel periodo pasquale con il patrocinio del progetto culturale della diocesi di Rimini. Nel 2006 ha realizzato una nuova via crucis multimediale proposta in vari ambiti e della quale ha ottenuto un positivo riscontro da parte di Monsignor Angelo Comastri. Quindi ringraziamo Ardea per questo lavoro. Ricordiamo ancora che ha esposto i suoi lavori in numerose località italiane, tra le quali si ricordano le più recenti. Sulmona, al Museo dell'Immagine, a Roma, la Basilica di Santa Cecilia, a Rimini, alla Sala degli Archi, l'Oratorio San Francesco Saverio, a Faenza, a Longiano, a Cesena, a Gualdo Tadino, a Colli del Tronto, a Monte Tiffi e a Casteldelci. Presente nell'edizione 2004 del meeting per l'amicizia fra i popoli dello spazio dedicato alla poesia contemporanea. Quindi quello che così ci terrei a, anche se voi purtroppo non potete vedere le foto, Ardea è veramente una persona molto, molto, come dire, completa, perché attraverso la scrittura, attraverso la foto, la fotografia, riesce comunque a captare con questa sua ricerca del sacro momenti molto, molto importanti e molto profondi. Le sue fotografie sono state pubblicate su riviste specializzate e ha curato diverse iniziative in collaborazione con la diocesi di Rimini. In attesa di avere la voce di Ardea, io vorrei leggervi intanto magari due poesie che trovavo molto belle sulla figura della sposa. Tra l'altro questa sera volevo fare la dedica di questa puntata a Federica, la mia amica di Genova, che mi ha giusto ieri comunicato la sua decisione di sposarsi, quindi questa poesia di Ardea è dedicata a Federica. Non meravigliarti, una strana emozione si annida dentro il petto, obbligandomi a rispondere sì, dimentico me stessa. Vuoi che il mio nome ti incida al cuore? Allora prendimi la mano, non sciogliere in un soffio il segreto racchiuso in questi attimi. Infinite volte mi chiedo se esiste quel che mi spinge a toccare le tue palpebre nel sonno. Lasciami passare nel punto tuo più alto. E continuo perché ho spazio e quindi Mary è impegnata. E sono belle perché queste poesie sono una più bella dell'altra e sono anche abbastanza corte, quindi sono momenti come cortometraggi. Duetto. Hai vinto tu, amore indissolubile e fedele, che tocchiamo con mano amica. Alba vera e libera, mostraci in segreto il tuo pudore. E di nuovo la sposa. Perché trascinarmi vagabonda fino a spezzarmi il fiato? Anche l'anima si incurva e rimane sospesa, se inesperta la promessa che a te mi congiunge. Dal secondo poema. Una lunga eco è ogni mia fuga, nel pensiero di te, del tuo profilo, che sfiora nomi e cose, inesorabilmente persi, poi ritrovati nel sonno con te. E poi ce ne sono tantissime altre sempre sulla sposa e sullo sposo. Per esempio leggiamone una sullo sposo che è molto, molto carina, molto tenera. Conosco bene le tue mani, i capelli, ciascuna delle vene, che affiora appena dalla pelle, mi trattiene il tuo respiro. Dormi, non ti svegliare. Allora, Ardea, non so se sono riusciti dalla sala in registrazione. Vediamo un po', perché io avevo preparato anche delle altre cose e quindi, infatti. Allora, quasi quasi ne approfitto per invece introdurvi un altro libricino che ha scritto Ardea, Ma tu non dartene tormento. È un libricino che appunto speravo che Ardea fosse in linea con noi, perché è un libricino che parla del dolore indicibile di fronte alla crudeltà, la crudeltà anche purtroppo nei campi di sterminio. Questa era la puntata dedicata giusto a Israele, agli anni, sappiamo che hanno compiuto 60 anni, quindi a tutte le sofferenze, quindi era un momento anche molto particolare. Sappiamo da amici che sono qua, che stanno seguendo un Erasmus, che l'Europa piace molto a Israele, l'Europa e non solo l'Europa, ma il modello culturale per i giovani. Quindi questo è un invito, Ardea magari speriamo,
sì,
è in linea, speriamo che ci possa raccontare anche lei il suo percorso e come mai ha deciso di parlarci, di volerci parlare di, appunto, delle sorelle, dei fratelli deportati nei campi di sterminio. Allora, non so se vuoi dare la sua alla voce, perché io avevo giusto introdotto l'argomento.
Ardea?
Sì?
Ci senti?
Poco.
Ci senti?
Meglio. Un po' con voce bassa.
Ecco,
sì.
Allora, sappi che benissimo che i radioascoltatori hanno la tua voce chiara e forte, quindi
io purtroppo vi sento molto, molto lontano.
Non ti preoccupare, siamo a Bruxelles, tu sei a Roma.
Che giusto siete a Bruxelles.
Senti, noi ti abbiamo, ho introdotto adesso Ma tu non dartene tormento,
sì.
E giustamente aspettavo che tu ci raccontassi come mai della tua scelta. Ho già fatto il tuo percorso fotografico e letterario e quindi ti lasciavo la parola invece per spiegare come mai con le tue poesie hai affrontato questo discorso, quello dei campi di sterminio. Vuoi parlarcene tu? Vuoi magari dirci due parole e poi leggere alcune delle tue poesie?
Sì.
Benissimo, ti lascio la parola.
Ma tutto è nato dopo aver accompagnato un gruppo di studenti, perché io faccio l'insegnante, il mio lavoro è l'insegnante, dopo poi mi dedico ad altre cose, però il lavoro che mi permette così di guadagnare, ecco, è quello dell'insegnante. Ho accompagnato un gruppo di miei studenti a una testimonianza di due sopravvissuti di Auschwitz. E non avrei mai creduto che questa cosa tanto mi prendesse interiormente, ecco, da indurmi, quasi obbligandomi a lasciare un segno, e cioè come poteva essere un libro. Ecco, io mi ricordo molto bene quando ho fatto il tragitto per tornare a casa dopo aver assistito a questa testimonianza, ecco, mi sembrava di essere un'altra persona, giuro, questa cosa mi ha talmente... interrogata sull'impegno che noi, se crediamo nella pace, se crediamo nell'uguaglianza fra tutti gli uomini, se pensiamo veramente che oggi si debbano additare e quantomeno cercare di risolvere questi problemi che possono nascere ancora fra persone, creando delle disuguaglianze, ecco. E poi io come insegnante mi sono sentita molto motivata, ecco, allora ho pensato di creare quest'opera che è nata così, attraverso una riflessione, attraverso una meditazione, ed è un libro dove ci sono delle immagini e dei testi.
Okay.
La cosa che volevo mettere comunque in evidenza è che al di là di quello che si possa pensare, il sopravvissuto è comunque una persona che non vive una vita come la viviamo noi.
Certo. Immagino.
Quando l'esperienza è così cruenta e bestiale che hanno vissuto queste persone, purtroppo questo tipo di situazione ha fatto sì che le cose migliori che loro avessero, i sogni, le aspirazioni, la felicità, ecco, che fosse tutto sfumato purtroppo, perché gli eventi hanno purtroppo portato questo, ecco. Quindi è stato una condivisione umana, se non altro un desiderio di essere vicina a queste persone, cercando di riscattare quello che la loro esperienza e la loro vita, e quantomeno quello di rendermi io promotrice oggi nella divulgazione di questi sentimenti di uguaglianza e di fratellanza fra tutti gli uomini e fra tutti quelli che appartengono anche a razze diverse, a regioni diverse, perché no?
Ok. Senti,
quindi più o meno è nato così.
Benissimo, quindi oggi tu sai che qua a Bruxelles il 9 maggio è una data importante, perché segna un po' la nascita di questa idea di unione e quindi di pace. chiamiamola così. Quindi è anche uno dei motivi per cui tu sei stata chiamata in radio. Allora, per dare un messaggio forte ai nostri ascoltatori, poi ti lascio la parola perché magari leggi anche qualche tua poesia. Io ho già letto tutte quelle del tuo libricino tratto dal Cantico dei Cantici, che mi piacciono molto perché giustamente la mia amica Federica si sposa e quindi le ho dedicato la prima parte della puntata con le tue poesie sulla sposa e la sposa. Quindi ti lascio la parola proprio perché cerca di dare un messaggio concreto che possa essere, perché hai tre o quattro minuti ancora, che possa essere importante per chi ti ascolta e poi lasciamo la voce invece alla tua poesia, alla tua espressione.
Ma io credo che sia importante soprattutto stimolare i giovani a far sì che comunque ci si batta per un mondo migliore, non è una frase fatta, ma in realtà io ci credo fermamente, perché forme di violenza, di intemperanza e soprattutto di disuguaglianza ancora noi le vediamo tutti i giorni e purtroppo sono fatti che si ripetono nonostante tutto. Quindi allora io credo che la mia professione mi induca quantomeno a battermi per questi principi nei quali credo fortemente e sono convinta che anche l'arte sia un buon strumento che mi consenta comunque di poter arrivare a raggiungere questi obiettivi. Cioè l'arte è una cosa meravigliosa per cui si possono raggiungere persone a parte lontane, ma se non altro anche di estrazione diversa, di culture diverse. Okay. Per cui credo che avendo a disposizione questi strumenti, ecco, io non posso fare altro che approfittare di quello che sono in grado di fare per poter comunque contribuire a migliorare le cose, soprattutto a rendere una società più vivibile e anche più condivisibile.
Bene, bene, direi che poi il discorso dell'arte verrà affrontato probabilmente da Love Difference, che sono con noi in radio in modo diverso, perché credo di aver captato, mi sembra, nel vostro... così nelle vostre espressioni. Devi sapere che in radio ci sono due persone, nostre amiche, che fanno parte della Fondazione Pistoletto e proprio attraverso l'arte il loro compito è quello di mettere insieme gli artisti, soprattutto di mondi, di città, di culture, di religioni diverse. Quindi è tutto, fa tutto parte questa sera di questo impulso sui giovani che cerchiamo di dare, di testimoniare con le persone che noi conosciamo. Mary?
No, io ho una domanda molto semplice. Hai detto di essere insegnante, Ardea.
Sì.
E qual è il messaggio che riesci comunque a trasmettere poi concretamente ai ragazzi, agli adolescenti di oggi? E come vedi cambiate le nuove generazioni rispetto alle tue precedenti esperienze da insegnante?
Ma io poi oggi pomeriggio, fra l'altro, sono reduce da alcuni consigli di classe, per cui ci siamo visti fra colleghi per poter parlare dell'andamento scolastico degli studenti, e oggi casualmente c'è stata anche la presenza di una psicologa e di una grafologa per parlare di una classe un po' problematica. Ma io stavo riflettendo proprio oggi pomeriggio, mentre eravamo lì a quella riunione, che in realtà gli adolescenti sono molto ricettivi, cioè tu puoi proporre un progetto, un'idea, e questi la sposano anche abbastanza, in modo abbastanza entusiastico, ma ciò che mi spaventa di più sono gli adulti e soprattutto gli educatori, i quali spesso e volentieri mi sembrano inadeguati, che utilizzano degli strumenti ormai che non vanno di pari passo con la generazione che è mutata. Quindi allora, se tu vuoi interagire con una persona, cioè devi parlare la sua stessa lingua, perché altrimenti non ci si capisce, cioè si rischia di dire la stessa cosa e magari di non capirsi. Per cui gli adolescenti sono cambiati, purtroppo sono anche abbastanza disorientati, sono confusi e hanno bisogno di riferimenti precisi, di chiare idee, soprattutto di progetti sui quali fare affidamento. Quindi il rapporto che ho con gli studenti, che è ottimo, insegno da 26 anni, quindi ho anche molta esperienza, però l'approccio con gli adolescenti è sempre stato il medesimo, cioè io mi metto molto in gioco con loro, ecco, non è che voglio essere
bene.
Ardea, la maestra per forza.
Ardea, purtroppo, come sai, i tempi in radio sono, io faccio un po' la cattiva di ruolo. Purtroppo
leggici una poesia, leggici una poesia.
Prima di salutarci e salutare i nostri ascoltatori, quale poesia, quale verso, quale brano vorresti dedicare a chi ci ascolta?
Adesso io la leggo questa poesia è hanno il testo a fronte, per cui dunque c'è il riferimento tratto dal Salmo, cioè questo libro è fatto di richiami dall'Antico Testamento, una riflessione su questo richiamo, e c'è la poesia dedicata ai sopravvissuti di Auschwitz. Io adesso provo a leggere tutte queste cose qua.
Ok.
Dunque, questa è tratto dal Salmo 86. Signore, tendi l'orecchio e rispondimi, perché io sono povero e infelice. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido. E questo è il commento che io ho scritto. Dimmelo ancora, dammi modo di appagare il cuore arrendendomi alle cose. Rimani con me, Signore, invoco in silenzio la tua pietà. E adesso invece leggo la poesia che ho dedicato ai sopravvissuti. Te la dico sottovoce, la mia pena segreta, toglimi il ricordo, quell'ansia smisurata che mi tenta ora, e castigo venire nuovamente al mondo, e castigo un lamento senza fine.
Ardea, sono parole bellissime che ci permettono comunque di dedicare un attimo di attenzione e di memoria insieme a quanto è stato e di vedere in prospettiva la storia. Ti ringraziamo. Purtroppo dobbiamo salutarci, però speriamo di risentirci nuovamente.
Magari,
speriamo.
Magari insieme a Nicolas Dolmenstein, che era previsto qua con noi in radio.
Esatto.
E sarà motivo per risentirci e richiamarti.
Va bene.
Buon lavoro, in bocca al lupo con i tuoi ragazzi e a prestissimo.
Grazie, benissimo. Buona serata.
Benissimo, allora.
Allora che...
Sì.
Allora...
Pronto?
Dovete sapere, no? Che ci sono prove tecniche con i microfoni, dovute anche alla mia utite, sapete?
Sì,
è colpa della mia utite.
Sì.
Quindi...
Se io invece volevo parole, le diciamo su Angela Kermardi, che non avremo in linea.
Come
poi
no?
Lasciamo la parola magari anche a loro? Che dici di Love Difference, per ricollegarsi al fatto dei giovani, a stimarli, a
io che lascerei a loro la parola, intanto vado in contatto
allora,
già.
Aspetta, prima parliamo di Angela, perché anche Angela ha insegnato italiano e storia nelle scuole superiori di Terni, città dove vive. La sua prima raccolta di poesie, Per cominciare il giorno, con la prefazione di Plinio Perilli, è stata pubblicata nel 99. Alcune sue poesie sono state musicate dal maestro Mauro Bortolotti. Angela ha scritto direttamente a Dani M, il nostro regista che oggi non è qui con noi, e soprattutto spero che tu abbia portato il libricino Il Cammino di Santiago.
Il Cammino di Santiago, ovviamente l'ho dimenticato a casa.
Cattiva. Noi avevamo già letto alcune poesie di Angela, proprio tratte dal Cammino di Santiago, poesie tra cielo e terra. Ma non importa, leggeremo qualcos'altro, anche perché Angela...
No, abbiamo i suoi file, possiamo ascoltare la sua
infatti,
voce.
Infatti, Angela mi ha mandato I Misteri della Speranza. Quindi direi di leggere una poesia tratta da questo libro e poi direttamente di mandare i suoi file. Sei pronto dalla regia per i file di Angela?
Allora mandiamo prima i file.
Dai, allora mandiamo prima i file, dai. Ok.
Da I Misteri della Speranza, edizione Lieto Colle 2007. A notte inerme l'ulivo, nel vento è un crocifisso, lo sferza di dolore la pioggia come un mare la riva. Crogiolo della notte del sabato, presto la tua saliva, Signore, che mi apra dentro gli occhi l'alba. Malata di speranza sogno, magari potessi vederlo come Geremia, il mandorlo fiorito in quest'inverno, che in furia e lascia alla follia arsa un'attesa di cenere. Cede lo sguardo e si fa sera. Quanto mi manchi, o Dio, è misura alla mia fede, l'inquieto esserci stretto all'unico scopo del chiamarti. Il filo s'aggroviglia e non a capo. Quanto d'amore sono forse capace, annega nel silenzio che m'assilla. Sarà eccesso di luce o non ti vedo perché troppo vicino alla pupilla? Nelle stanze ridevano mimose, d'impaziente futuro calda l'aria. Poi fu il silenzio d'acqua sulla sedia e pranzi di stoviglie rumorose. A dismisura cresce il tavolo di fronte al posto dell'assente si sfalda l'ora sacra del cerchio per il pane. L'appello infreddolisce le pareti, impiglia la tua ombra alla tovaglia. Ai ragni di stagioni accartocciate chiedo se manchi tu alle maglie, o io di reti che ci sono ignote. Il tuorlo del tuo volto si disfa, con fatica tardo a ricomporlo, confuso mi resta un tepore come foto sfocata. Solo le labbra appena aperte a una parola che non viene, a uno stupore di vela che non trova vento, barbaglio di memoria che agli angoli prova se un sorriso. Ormai non guariremo, il tuo orologio, ricordi, segnava solo la fuga. Ma quando non sarò che all'altro capo dell'arcobaleno, terrai leggera i fili colorati, le parole le sai, dei nostri incontri mancati. Ti ho chiamato con molte voci, fiorite tamerici di parole sul ciglio del tuo fiume, grappoli appesi d'uva dolce che l'acqua ha visto in sogno e cancellato nella scorsa luce. Ti rincorro ogni curva e invento che ti bruci la faccia volta a fendere controcorrente il vento. Allevo e disfo, tessendo ave marie, uno stelo di luce nella notte. Su strette falde di speranza lavata la veste alla lascivia del dolore, con mani calde di carezze per te, scommetto ancora che la vita è. Anneriti stecchi, ossuti spini secchi, di arsi roveti ammutoliti. Si può solo morire, filtrare la morte alle parole, illudersi di dire all'oscuro incontrarsi negli specchi.
Rieccoci qui.
Prima di lasciare andare Angela, di presentare quindi di nuovo nuovamente i nostri amici in radio, due parole su Angela. Direi che con queste poesie Angela abbia sicuramente voluto dare un approccio, questo tipo particolare, questo particolare approccio del dolore visto come sofferenza, come quasi un dolore compiuto, per esempio il dolore di chi perde un figlio, oppure di
fu
chi...
per quell'adsum.
E quindi ci tenevo appunto così a ricordare che forse lei, il suo intento era quello di dare la possibilità alle persone di così di rendersi conto della complessità di un dire poetico, perché non è facile parlare di dolore, non è facile neanche parlare di sofferenza nella poesia, e quindi proprio perché si parla di qualcosa di personale, qualcosa di che ha toccato nel profondo, e soprattutto per persone che magari hanno perso giustamente una persona cara o qualcuno molto, molto vicino. Le motivazioni apparenti di questi, quindi dei versi di Angela, sono tante, come lei ha detto, come ha spiegato anche nel suo libro, di cui ricordo il nome, Misteri della Speranza. Ma almeno tre emergono fondamentali in tutto il percorso di questo libro, e sono l'amore per la natura, la ricerca della verità e il dolore per i congiunti. Quindi, se vogliamo, c'è un po' tutto. L'amore, perché l'amore per la natura, l'amore per chi ci sta intorno, la ricerca della verità, che è quello che poi accomuna tutta noi, la nostra vita, e il dolore per i nostri congiunti. Ringraziamo Angela e passiamo la parola a Love Difference. Ragazzi,
eccoci,
i microfoni
qua
sono i vostri.
Ecco, bene. Beh, volete che io immagino, mi raccontiamo un po' quello che è il progetto,
sì,
di Love Difference.
Presentatevi, raccontatevi.
Certo, e mi sembrava molto interessante anche collegarci a quello che erano le tematiche che voi
di Ardea,
proponevate.
Certo, di Angela.
Love Difference è un movimento artistico che nasce da un'idea di Michelangelo Pistoletto, quindi l'artista diventato famoso con l'arte povera, che pone se stesso a contatto con la società, abbiamo sentito questa tematica già presente, lui da artista famoso lo fa, crea un centro per l'arte contemporanea in Italia, un centro interdisciplinare in cui l'arte entra in dialogo con economia, politica e tante altre discipline. Noi presentiamo qui Love Difference, che è un'idea nata nel 2002, non tanto di un progetto artistico ma di un vero e proprio movimento, quindi un gruppo che lega tante altre associazioni, altre realtà. Questa è la risposta, tra virgolette, arte politica di Pistoletto, e credo che oggi sia importante capire come l'arte possa trasformare e interagire con i contesti sociali. Simbolo del di Love Difference è il Mediterraneo, quindi luogo simbolico di incontro tra culture da millenni,
certo,
ma anche luogo oggi di conflitti e di scambi, certo, purtroppo. Tra le altre cose, l'arte funziona creando progetti e processi, ma anche Pistoletto trova il modo di far diventare questo Mediterraneo un simbolo molto forte, crea un tavolo specchiante a forma di mare Mediterraneo che diventa il luogo dove incontrarci e parlare, mentre attorno a questo tavolo le sedie sono tutte diverse, ognuna proveniente da un paese diverso del Mediterraneo. Questo è il nostro punto di partenza.
Direi un punto di partenza molto bello, che si avvicina molto anche al senso della tela sonora. Tu sai che noi abbiamo chiamato il nostro angolo della poesia tela sonora. La tela è proprio il luogo dove noi captiamo artisti, poeti che lasciano le loro emozioni, e queste emozioni poi vengono in qualche modo rilanciate fuori a chi ascolta. Quindi direi intanto grazie alla Fondazione Pistoletto, grazie a voi per aver partecipato. Siete a Bruxelles perché, come avevo anticipato prima, domani ci saranno le prove generali, i risultati del vostro workshop. Voi operate quindi anche con, diciamolo perché è una cosa molto bella, con finanziamenti della Commissione Europea, quindi questo oggi è una giornata importante perché festeggiamo il 9 maggio, e quindi grazie all'Unione Europea, grazie a tutti coloro che lavorano nell'ambito della cultura. Chiaramente voi avete anche partner che vengono da altre parti del mondo, no? Giustamente.
Certo.
Sì, per quindi, questo progetto abbiamo anche un partner maltese. Uno spagnolo da Barcellona e uno da Graz in Austria.
Perfetto. E tutti quindi li rincontrate qua a Bruxelles, centro quindi di questa tela, il ragno è a Bruxelles. E domani, raccontateci un po' domani che cosa verrà, e poi magari vi lasciamo ancora spazio per dire quali sono gli altri progetti che state portando avanti.
Il progetto domani presentiamo quello che è il risultato del primo laboratorio, che ha voluto aprire a un gruppo di giovani artisti che stanno qua a Bruxelles, e assieme ad artisti provenienti dagli altri project partner, dagli altri partecipanti al progetto, quindi da Malta, Spagna, eccetera, eccetera, di lavorare sulla definizione di quella che è l'arte e la trasformazione sociale. Quello che sembra interessante in questo progetto non è che sono tanto i partner che lo delineano, ma è molto dato a una pratica partecipativa. L'arte per la trasformazione sociale si fa aprendo la partecipazione a artisti, a giovani persone, al contributo delle diverse discipline. L'importante è entrare in questa rete, e mi piace molto questa idea del fatto che comunque ognuno di noi può essere un punto, una linea, ma l'importante è stabilire questa connessione, perché la trasformazione sociale non può essere fatta da un singolo con un singolo progetto artistico, e questo è un po' il senso di tutto il nostro lavoro di arte, e non solo, perché poi è un lavoro culturale, di relazione anche a questo punto con la politica e i politici, per la politica e per l'economia, e tutte le altre discipline fanno parte di questa.
Molto interessante per riuscire a parlare di politica attraverso l'arte, anche perché i ragazzi sono giovani, sono volenterosi, probabilmente sono anche ribelli, e hanno a modo loro una versione tramite l'arte, una versione di quello che possa essere per loro la politica. Quindi ritornata Mary, stavo giusto per ricordarti un attimino quello che stavano dicendo i nostri ospiti, stavano appunto raccontando di quello che avverrà domani. Poi so che ci sono altri progetti a cui tenete molto, magari volete dirne due parole prima di andare avanti col programma.
Ovviamente il sito di lovedifference.org è il nostro punto di riferimento. La politica è proprio la base del nostro del movimento artistico per una politica, e appunto su questo questo tipo di progetti sono quelli che portiamo avanti, tra altre cose anche presentando quella che è l'idea stessa di arte in contesti extraeuropei, quindi la giornata di oggi, la tematica che portavate oggi, come vedono gli altri la nostra, l'Unione Europea, è stato quello presentato da un progetto che si è chiamato Europoli, che abbiamo portato, è un gioco, un grande Monopoli.
E infatti me lo ricordo che mi aveva mandato Emanuela il link, me l'ero anche guardato e avevo anche giochignato un pochino, devo ammettere. Senti, il sito, ricorda un attimo il sito, perché i nostri giovani poeti, artisti che vogliono, che volessero partecipare anche e entrare in contatto con voi, si devono collegare a
lovedifference.org.
Perfetto.
Lovedifference, come amare le differenze.org, l'organizzazione che si occupa del dialogo interculturale nel Mediterraneo, aprendolo al più possibile all'interazione con altre parti.
Benissimo, allora tela sonora praticamente si sta allargando anche nell'arte della cultura dell'artista. Mary, dove sei? Mi ti ho perso. Ah, sei in regia? Ok. Che faccio? Vado avanti? Presento il prossimo? No. Ok.
Quanto saporita e recente, femmina meravigliosa. Il tuo è un clamore evidente. Rotonde morbidezze lasciate dai tuoi passi, sognanti dolcezze raccolte nei tuoi occhi. Ah, desiderio di donna, soltanto il tuo. Tu è il mondo intero che schiude il suo segreto quando sorridi. Sei marmo scolpito con le mani, rosa bianca di pane, piedistallo della mia pena. Tu sei la conchiglia e il mondo è la tua perla. Ti solleverò come un'onda al di sopra di ogni cosa, e al di sopra di ogni cosa ti farò regina dell'amore. Mi nutrirò della tua presenza e della tua assenza mi divorerò. Tu sei quel contatto che la mia vita sta fieramente gridando e griderà ancora.
Radio Alma.
Pezzo di sole, l'arancia spaccata, i miei occhi ti bagnano di luce primavera, gocce d'amore ti stillano nel petto. Sei come l'ambra che raccoglie le scintille del giorno, il cerchio di fuoco attorno alla mia tristezza. Ho scremato la mia vita dei sapori della giovinezza, frutti infragiliti s'ammassano sulle mensole dei miei ricordi. Con legno di quercia ho costruito la mia zattera, incidendo su ogni tronco con le unghie il mio nome, navigando da solo con un bagaglio di stelle. Pelle di rosa di umido petalo, la mia avida bocca vorrebbe mangiarla la tua pelle, morderli i fiori dei tuoi occhi. L'estate ti nutre, e mentre ti nutre mi nutre, sotto la sua fresca pioggia ti sbocciano i semi. Fiumi e cascate, mani e labbra, e arance e sole, la tua isola è splendida, tu sei la regina. Dividi con me il tuo trono, oscilliamo insieme lo scettro nell'aria. Siamo i soli, siamo i padroni.
Cari amiche, cari amici, bentrovati.
Brussellando, Radio Alma 101.9, in regia Sam, Mary D, Gabri T e Love Difference.
Allora, abbiamo in studio Nevar. Nevar, ci puoi sentire?
Sì.
Ciao.
Ti sento un po' lontana, comunque va bene.
Ok, noi invece ti sentiamo benissimo, anche gli amici ascoltatori. Ti diamo 5 minuti, abbiamo già mandato in onda le registrazioni delle tue poesie.
Sì.
Quindi tutto quello che dirai è, diciamo, libera scelta, racconta di te, hai 5 minuti di tempo, di quello che vuoi.
E raccontare di me?
Non è facile.
Beh, oddio, non è che mi piaccia tanto, però...
No, della tua poesia, della tua poesia. Oppure leggici tu con la tua voce la poesia.
Diciamo un po'... Guarda, le poesie che ho inviato appartengono più o meno a 9 anni fa. Nel senso che poi ho scritto 9 anni fa. Un periodo che più o meno doveva essere tra l'estate e l'inverno. Da allora ho continuato a scrivere, cambiando anche un po' lo stile, però ho deciso di inviare queste qui, una trasmissione, perché è come se ci fosse legato un affetto particolare. perché, come dico anche nella prefazione del volume autoscritto, da quell'età, dal momento in cui comincio a scrivere quelle poesie, comincio a sentire non un sentire poetico, ma un atteggiamento verso la vita che è differente. Ora, visto che la poesia segue il suo uomo, la poesia è il suo uomo, quindi la poesia si trasforma a seconda del movimento umano. E quindi da lì ho cominciato a vedere, sentire, a muovermi, agire, pensare in maniera differente. È come se fosse una specie di tappa dalla quale poi prendono spunto successive, dalle quali poi io stesso un po' comincio a cambiare. E quindi è per questo che sono ancora oggi legato a queste qui.
Ok, quindi...
Anche perché corrispondono come una specie di storia, una storia unica, con nome e cognome, quindi... Okay. È abbastanza personale e universale insieme.
Quindi è un viaggio, sai che noi abbiamo, brustellando la parola mitica, per noi la parola così chiave è il viaggio. Noi abbiamo iniziato un viaggio, non sappiamo dove ci porterà, è stato iniziato un po' per caso, un po' per gioco, e questo viaggio in effetti sta assumendo, ci sono delle tappe, e in queste tappe il percorso è un auto da fe, nel senso che si fa da sé. Senti, tu dicevi che sei rimasto così in qualche modo legato alle poesie di 9 anni fa, perché è un viaggio che stai facendo, il tuo viaggio personale, che poi è universale, perché poi noi tutti siamo alla ricerca di qualcosa, la ricerca della verità, la ricerca di un senso nella nostra vita. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Cioè, continuerai a scrivere, hai intenzione di magari cambiare... non più versi, oppure scrivere pezzi, quali sono i tuoi obiettivi?
Diciamo così, la poesia è l'aria, o meglio, io dico sempre che la poesia è come il ritmo del respiro, per cui così come scrivo io magari mi muovo nella vita, nel senso è proprio come un respiro tutto qua. Uh-huh. Il racconto ha un senso che è differente, ha un senso più allungato, ha un ritmo che è più allungato, come magari che sono un'onda del mare che si muove in maniera molto più lenta, uh-huh. E che ha bisogno di molte più articolazioni, diciamo così.
Certo.
Però la poesia rimane l'elemento essenziale, il respiro mio, che continuo a scrivere, sì, perché sinceramente non riesco a farne a meno.
Interessante.
È come un respiro, appunto, no?
È un lavoro dello spirito, anche della tua anima, probabilmente, no? Perché insomma noi respiriamo, perché comunque l'aria ci serve per vivere, quindi chissà che a te la poesia non serve invece per una pulizia dell'anima, come diceva la nostra amica Silvia Monti, che partecipò in radio qualche tempo fa. Per lei la poesia non era altro che salvarsi l'anima, e quindi per te è respirare, vivere, e quindi anche un flato, no? Il flato della vita.
Sì, però vorrei a questo punto dire una cosa che ritengo importante. La poesia è un linguaggio, è un modo di dire determinate cose, è uno sconvolgimento. Il linguaggio è tutto quello che sappiamo a livello retorico, a livello di libri che abbiamo letto, eccetera, eccetera. Però la poesia non può e non deve essere soltanto questo. Vuol dire, se noi teniamo la poesia, che è uno strumento alla fine, perché, tra parentesi, non è importante essere poeta. Nel senso, io non sono, quando parlo di me stesso, non dico che io sono un poeta, io sono un uomo che scrive poesia. Perché se ci leghiamo al fatto di essere poeti, allora creiamo con una specie di piccolo semidio o qualunque cosa del genere. Questo è sbagliato, è sbagliatissimo. Sia nei confronti di chi scrive, sia per chi va a leggere.
Certo.
Perché crea delle aspettative che sono assolutamente sbagliate. La poesia non è soltanto un linguaggio, non è soltanto un modo di dire le cose, ma è un grosso strumento. È uno strumento di... a parte di ricerca, ma nello stesso tempo di dichiarazione, attraverso la poesia, come qualunque altro linguaggio, arte, scultura, musica, solo che le parole sono leggermente differenti, arrivano in un modo differente, possiamo non solo raccontare quello che succede, e non soltanto a noi stessi a livello autobiografico, ma anche nel mondo, quindi denuncia. Ma fin quando la poesia rimane soltanto denuncia, allora fallisce, cioè non serve più a nulla.
Senti, interessantissimo.
Diventa un elemento estetico.
Interessantissimo questo discorso.
Estetico non,
Ok, ti interrompo per dirti due cose. Siccome è molto interessante il tuo discorso, ma non abbiamo più tempo, se vuoi scrivere, no, niente, se vuoi scrivere invece, se vuoi scrivere un articolo su questo diciamo, per continuare quello che hai iniziato in radio, noi, il Club del Libro ha anche una rivista, che è tenuta, diciamo, mensile, che è a cura di Fabrizio Fior di Ponti. Quindi ti invito a scrivermi la conclusione del tuo discorso e di inviarmela per email, e poi verrà pubblicata sulla rivista del Club del Libro. Che ne pensi?
Sì, sarebbe una buona idea.
Ok, no? Benissimo. Allora ti lascio tutto il tempo che di cui hai bisogno.
Wow. E voilà. On l'a perdu. Ok. L'abbiamo perso, pazienza. Comunque avevamo concluso il nostro discorso. Adesso c'è già una diretta oppure posso... Ok, allora magari ne approfitto per dire due cose. Volevo ringraziare delle persone di Genova che hanno un'associazione culturale che si chiama Due Fiumi e poi Flood, comunque sono di Genova, e scrivono dei diari particolari. Uno è il Meteo Diario, un epistolario digitale tra Genova e Settimo Torinese. Pensate un po', una raccolta di bollettini meteopoetici sugli aspetti della stagione nelle due città. Ed è a cura di Enrico Mario Lazzarin e Gianriccardo Scheri. L'altro invece, sempre una specie di diario, Nuvole Donne, ritratti femminili presi dal vero e tradotti in versi sempre da Enrico Mario Lazzarin durante il gioco di Meteo Diario in collaborazione con Gianriccardo Scheri. Gianriccardo e Enrico verranno presto a Radio Alma. Meteo Diario sono... chi sono Enrico e chi è Enrico e chi è Gianriccardo? Beh, sono due poeti che si sono conosciuti durante un reading nell'ottobre dello scorso anno e hanno pensato di scambiarsi dei bollettini poetici. Ognuno ha scritto un testo o, come abbiamo poi detto, meteo bollettino al giorno, l'ha spedito via email all'altro e poi pubblicato sul proprio blog. Infatti voi potete andare sul blog. Adesso sul blog di Bruxellando pubblicherò tutti i dati, nel caso voleste appunto seguire questo scambio di bollettini meteopoetici. Comunque il Meteo Diario è www.meteodiario.blogspot.com oppure andate direttamente su meteogenova.blogspot.com e leggerete questi bollettini interessanti, perché sono tutte poesie, per esempio quello delle donne è molto molto bello, sono tutte femmine, ragazze, donne che lavorano, chi in un call center, chi fa la meccanica, chi ha un mestiere più bello, due amiche che si trovano dopo 5 anni dalla parrucchiera, una donna che guarda l'impiegato, una signora sulla quarantina. Ecco, sto leggendo così, apro le pagine, è interessante, quindi mi faceva piacere ringraziarle. Adesso vedo Meridì che è rientrata di corsa, quindi probabilmente abbiamo la diretta che stavamo aspettando. Tutto pronto. Maria Chiara?
Ci sono.
Perfetto.
Scusaci del ritardo, ma come hai capito non è il nostro forte essere in orario. Oh, questa sera tu hai un compito molto importante, hai 5 minuti di tempo, 4, per leggerci Umberto Sava.
A che picchia?
Allora, devi dire innanzitutto perché hai scelto Umberto, che infatti è un... insomma, sei a Parigi, ti chiami Maria Cristina?
Maria Chiara,
sì, è vero che Maria Cristina l'abbiamo sbagliato. Sei italiana e leggi Umberto Saba a Bruxelles. Dai, spara, perché? Perché?
Guarda, non c'è un motivo particolare, ho pensato che è la mia poesia preferita.
Bene.
E questo valeva già il merito di leggerla.
Benissimo, allora leggici Umberto.
Sfuma il turchino in un azzurro tutto stelle. Io siedo alla finestra e guardo e ascolto. Però che in questo è tutta la mia forza, guardare e ascoltare. Finita.
Bravissima. Beh, guardare e ascoltare. Accipicchia, Umberto Sava la sapeva lunga.
La sapeva lunga. La poesia si chiama Meditazione. E mi ricordo nettissimamente che l'ho letta per la prima volta quando preparavo l'esame di maturità. Quindi sono già passati 10 anni secchi.
Sono solo passati 10 anni. sei giovane. Senti, e poi vabbè, ci sono altre poesie che hai preparato di Umberto?
Guarda, no, in realtà stavo dicendo a Meridi che in realtà mi sono oggi molto toccata dal fatto che c'è una duplice ricorrenza, cioè il giorno della memoria e la festa dell'Europa.
Ok.
E quindi in realtà ho un'altra cosa da leggere, se mi rimangono i due minuti.
Sì, due minuti, chiaro. Tutti per te.
Vai. Però in realtà sono poche righe che ha scritto Aldo Moro nel 75, quando a Bari incontrò dei giovani durante la festa del trentennale della Resistenza. Mm-hmm. E sono tre righe, ma mi paiono molto belle perché valgono per l'una e per l'altra ricorrenza, cioè per la festa dell'Europa e per il giorno della memoria. Spero di non caricare di troppa
assolutamente, vai
avanti. Di troppo contenuto, poi dopo parliamo di cose più leggere, però sono veramente tre righe bellissime.
Okay. Prego, vai.
Allora diceva: cari giovani, non dimenticate i morti e la ragione per la quale morirono. Non volgete loro le spalle, non scrollatevi di dosso la sanguinante epopea del riscatto e della redenzione nazionale. Se è vero che ovunque c'è un uomo, là c'è il principio di una comunità, se è vero che dappertutto è la vostra patria, che vi sentite e siete cittadini del mondo, se è vero che il dolore vissuto ovunque c'è ingiustizia e oppressione è il vostro dolore, non dimenticate ciò che qui, in questo angolo del mondo, è stato pensato, sperato, fatto, sofferto in nome della libertà. Prendete allora nelle vostre mani il destino del nostro paese, fate vostra la storia nazionale, inseritevi in quel processo che non è indegno di voi, perché è il difficile, agitato, contraddittorio, ma alla fine creativo processo che vi ha fatto essere quali siete.
Ok, grazie.
Mi sembra che poi a 30 anni dalla morte di Moro sia...
Esatto, mi faceva piacere, secondo me è di una densità che potrebbe essere poesia politica, per carità, però...
Hai perfettamente ragione, sì.
Quando dice appunto cittadini del mondo, alla fine...
Beh, rispecchia molto la nostra generazione, visto che, se ho capito bene, abbiamo la stessa età.
Esatto, è un po' lo stesso percorso di emigrazione europea.
Percorso, esatto, di emigrazione europea. Può essere anche un messaggio ai nostri giovani su tutto ciò che verrà, esatto. Ovviamente, di positivo e di importante. Maria Chiara, mi dispiace che per questa sera abbiamo pochissimo tempo, però ti ringraziamo della tua disponibilità e della tua presenza. Sicuramente, no, sicuramente non mancheranno, magari in futuro altri 5 minuti, magari.
Perfetto.
Sull'Ulisse di Saba la
in
prossima
cui sarò
volta.
Anche più leggera, perché in realtà vi ho letto due cose molto dense, ma magari vediamo cose un po' più leggere.
Va bene,
dai un bacio a Parigi.
Ciao. Sarà fatto, c'è un sole meraviglioso, raggiungo i miei amici su un picnic.
Benissimo,
ciao.
A prestissimo, grazie. Ciao, ciao.
Allora,
cari amiche e cari amici,
abbiamo
l'ultimo,
due righe,
versi,
due righe
già saluto.
Di Francesco Tomada, l'infanzia vista da qui, l'allargamento dell'Unione Europea. Ci sono caprioli che percorrono di notte i sentieri jugoslavi di pattuglia per evitare i rovi come acrobati sul ciglio del confine. Voi dite, non esiste più il confine, è una traccia senza erba fra le spine, sono i cibi
Brussellando.
Conficcati.
Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea.